Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mag in onda su Controradio e riascoltabile anche in podcast su controradio.it. Apriamo questa domenica con i momenti di tensione che sono stati registrati davanti ad una ditta in via Galcianese a Prato giovedì scorso. Durante uno sciopero organizzato dal Sud Cobas si è verificata un'aggressione ai danni del sindacalista Arturo Gambassi. Lo ha reso noto lo stesso sindacato diffondendo un video che ha mostrato Gambassi colpito con calci e pugni nel corso della protesta organizzata insieme agli operai della ditta. Il sindacato ha poi annunciato per le ore successive un presidio di protesta in via Galcianese aperto alla partecipazione della cittadinanza e delle realtà solidali del territorio. Sentiamo un estratto della diretta dal presidio e l'intervista a cura di Giorgio Bernardini.
Siamo proprio qui alla manifestazione del Sud Cobas in via Galcianese a Prato, proprio di fronte alla fabbrica dove è avvenuta l'aggressione ad Arturo Gambassi, che ha declamato per primo davanti al megafono le ragioni di questo sciopero. Dunque anche diciamo una buona notizia il fatto che stia bene, perché l'aggressione che si vede dalle immagini è stata molto violenta, ma lui sta bene. Lui è un sindacalista storico del Sud Cobas. A fianco a me c'è un'altra sindacalista storica del Sud Cobas, che è Francesca Ciuffi, alla quale chiediamo spesso lumi su quello che sta succedendo.
Stavamo scioperando davanti alla stamperia Mix perché gli operai che un anno fa hanno conquistato contratti regolari e il diritto a lavorare 8 ore al giorno e non più 12, non vedevano gli stipendi pagati da marzo, quindi erano indietro di 2 mesi di stipendi. Per questo motivo stamani abbiamo organizzato una mattina di sciopero davanti all'azienda ed è in questo contesto che Arturo è stato aggredito dal padrone della fabbrica. Oggi ci sono addirittura degli operai che dopo la pausa non sono rientrati al lavoro di altre fabbriche per poter essere qua a questo presidio. La nostra comunità è fatta di una forza che si è costruita in questi anni e si continua a costruire grazie alla solidarietà tra lavoratori e lavoratrici, e quindi questa forza non è qualcosa che si può pensare di fermare con i calci e con i pugni.
Chiedo a Francesca un'ultima domanda: la presenza di un sindacato che non è il Sud Cobas, che è appunto quello maggiore anche per iscritti dei sindacati confederali, che cosa significa per voi?
Ma noi siamo sicuramente contenti che dopo decine di aggressioni che ci sono stati in questi anni finalmente altri sindacati confederali oggi abbiano deciso di partecipare a questo presidio. Il punto è che purtroppo noi siamo sicuri che aggressioni come queste succederanno di nuovo, che ancora sono tanti i padroni di questa città che pensano di poter risolvere così le vertenze sindacali. La domanda è: che cosa faranno le istituzioni di questa città quando queste aggressioni risuccederanno?
A Firenze arriva la polizia di prossimità. Nato dalle ceneri dell'esperienza del vigile di quartiere, il progetto sperimentale durerà fino alla fine dell'anno ed è stato presentato nei giorni scorsi, prevedendo più controlli sotto casa, nei parchi, nei luoghi di ritrovo, una presenza capillare degli agenti della polizia municipale e interventi mirati nel quartiere. Andrea Giorgio, assessore alla sicurezza del comune di Firenze, ai microfoni di Domenico Guarino.
Il nostro obiettivo è quello di essere vicini ai cittadini, per questo il concreta ai problemi che verranno fuori. Gli agenti andranno in giro a piedi per queste zone che abbiamo. Non sarà un urbe itinerante, ma sarà un servizio in grado di dare risposte concrete. C'è infatti una cabina di regia che si riunirà ogni 10 giorni, che è fatta dalla polizia municipale, dai quartieri, dal sociale, dall'ambiente, da tutti quelli che poi devono operare sul nostro territorio per garantire quegli elementi di cura che sono necessari a uno spazio pubblico più vivibile. È un impegno importante che si prende la polizia municipale, cui destineremo anche 80 unità a settimana e i nuovi agenti che verranno presi nelle prossime settimane, perché l'elemento di vicinanza ai cittadini, l'elemento di presenza fisica nei quartieri per noi è fondamentale. Il progetto sperimentale durerà da qui a fine anno e poi faremo una considerazione finale e realisticamente lo faremo andare avanti. È un progetto cui teniamo molto, ci abbiamo lavorato per settimane a costruirlo, trovando delle modalità che recuperassero il buono del vigile di quartiere ma lo attualizzassero rispetto ai problemi nuovi che ha la nostra città. Quindi saremo presenti nei giardini, nelle aree più delicate, davanti alle scuole, nelle varie zone che i presidenti ci hanno individuato e con cui abbiamo lavorato per definire che tipi di interventi dovremo fare.
Sì.
Torniamo a parlare di stadio e concerti estivi, grazie ad una parte sollevabile e mobile della gradinata della nuova curva Fiesole per far passare i mezzi. Un investimento da parte della Fiorentina di 55 milioni per la fase 2 dei lavori. Servizio di cui si è occupato TIF nei propri canali crossmediali, ma ascoltiamo nel servizio di Andrea Montigiani.
Due le novità determinanti per i lavori dello stadio Artemio Franchi di Firenze. La prima è che la Fiorentina contribuirà con 55 dei 110 milioni che mancavano al completamento del secondo lotto dei lavori. La seconda è che i lavori accelerano, soprattutto in vista della candidatura dello stadio a Euro 2032. Da una parte la società viola è pronta a mettere sul tavolo 55 milioni più un euro, che gli consente così di avere una posizione di maggioranza nel project financing per la fase 2 dei lavori di restyling dello stadio. Questo in cambio della concessione dello stadio per almeno 50 anni, il controllo dei costi, la chiarezza e la certezza sui tempi di completamento, nonché la consegna del cantiere al termine della fase 1 dei lavori. Ma non è l'unica novità di questi giorni. Infatti, Palazzo Vecchio autorizza 2 ore in più di cantiere dopo le 20. Dal prossimo 24 maggio fino al 30 novembre, per velocizzare i lavori, sarà infatti possibile lavorare dalle 6 del mattino fino alle 22 e a partire dalle 8 nel fine settimana, lavorando sulle operazioni come la posa dei gradoni e delle strutture di copertura, senza l'introduzione di nuove sorgenti sonore a maggior impatto. Questo perché, entro fine ottobre 2026, il Comitato Esecutivo UEFA deciderà le 10 sedi tra Italia e Turchia, dove si disputeranno gli europei del 2032. Per rientrare tra i 5 stadi italiani, l'Artemio Franchi dovrà rispondere ai requisiti per accoglienza e fruibilità e il comune dovrà consegnare il suo dossier entro il 31 luglio. A questo punto a mancare all'appello sarebbero soltanto i 30 milioni della fase 3 dei lavori, quelli relativi a Ready, Skybox e Hospitality. Milioni legati all'esito positivo della sua candidatura a Euro 2032, di cui 15-20 potrebbero arrivare dalla regione e i restanti 10 da risorse del ministero rese disponibili dal fondo Equity. Piede sull'acceleratore quindi per il Franchi, per il quale i prossimi mesi saranno decisivi.
Oggi 10 maggio a Firenze la festa delle famiglie per ribadire la ricchezza delle differenze. Appuntamento a Villa Vogel, una giornata di giochi, musica, laboratori, letture e spettacoli. La prossima tappa invece sarà la partecipazione della regione alla Toscana Pride a Grosseto. Nessuno spazio a pregiudizi, discriminazioni e disuguaglianze, ha dichiarato l'assessora con delega alle politiche per i diritti LGBTQIA+, Alessandra Nardini. L'ha sentita Sandra Salvato insieme a Jessica Beneforti della CGIL Toscana.
Ribadire un messaggio semplice, chiaro, ma evidentemente non ancora condiviso nel mondo, in Europa e persino nel nostro paese, quello che non ci sono persone, amori o famiglie di serie A e di serie B e che le discriminazioni e le disuguaglianze sono sempre da combattere e prevenire e sono ancora più intollerabili, ancora più vergognose quando appunto riguardano le bambine e i bambini. Noi parteciperemo ancora una volta a questa festa, una festa bellissima in cui si parla appunto di famiglie, perché di famiglia non ce n'è una sola, non solo come qualcuno sostiene, invece continuando a difendere e a far credere che ci sia solo una famiglia, la famiglia che loro definiscono tradizionale, senza che poi magari chi ne parla spesso neanche questa famiglia tradizionale ce l'abbia. Oggi nel nostro paese ancora non abbiamo una legge contro le discriminazioni per orientamento sessuale, per identità di genere. La regione Toscana invece è stata la prima, ormai più di 20 anni fa, a dotarsi di una legge regionale in questo senso. Ci auguriamo che presto il nostro paese faccia un passo in avanti.
Per noi questa è l'occasione per rifocalizzare l'attenzione sul fatto che la nostra società è composta da tanti tipi di persone, da tanti tipi di amori, da tanti tipi di famiglie, e abbiamo il dovere anche come organizzazione sindacale di sollecitare al rispetto delle differenze. È un esercizio importante quello che dobbiamo e possiamo e vogliamo fare, di riportare nella contrattazione collettiva questi temi e nel provare ad esigere questi diritti nei luoghi di lavoro.
In un mondo segnato da conflitti e tensioni globali, la domanda su cosa significhi ancora essere umani non è mai stata così urgente. Prova a rispondervi Elogio dell'Umano, la rassegna promossa da CESVOT con il patrocinio della Regione e la collaborazione del Gabinetto Vessier, ospitata sulla terrazza Belvedere di Villa Bardini a Firenze il 14, 21 e 28 maggio. Sentiamo Luigi Paccosi, presidente di CESVOT.
Siamo in un mondo dove vince la tecnologia, rimettere a tema l'umano sia una cosa importante, prima di tutto per il nostro mondo del volontariato, quindi è rivolto ai nostri volontari questo approfondimento, ma poi a chiunque è interessato, perché penso che il tema sia importante. Credo sia importante riprendere in mano appunto la coscienza delle nostre persone che hanno dentro di sé delle potenzialità enormi, e attraverso dei giornalisti e degli scrittori importanti vorremmo approfondire questi temi, perché credo che nell'umano ci sia il segreto per ricostruire una società dove si fa cose buone, dove non si distrugge ma si crea qualcosa e dove appunto la gente stia meglio. Quindi diciamo tutto questo è per una società migliore.
In conclusione, come di consueto, l'appuntamento letterario. Quest'oggi una straordinaria operazione editoriale, uno scrittore più volte candidato al Nobel, una traduzione che regala nuova vita ad un vero e proprio capolavoro. Di cosa si tratta? Per il libro di Big Mag di questa settimana, come sempre, ci racconta tutto Raffaele Palumbo.
La notizia è arrivata un paio di anni fa. A Delphi si è aggiudicato postumo il catalogo delle opere di Philip Roth, soffiando il grande scrittore americano, morto nel 2018, a Einaudi, il suo storico editore italiano. Per la precisione era il 16 marzo del 2024 e i giornali italiani titolarono così: il colpo di scena che lascia tutti senza parole nell'editoria. Le opere di Philip Roth in Italia passano da Einaudi ad Adelphi. Nonostante l'eccellente stato di salute del gruppo di Segrate, Einaudi non ha potuto competere con l'offerta economica di Adelphi. E così oggi ci ritroviamo fra le mani, fresco di stampa, uno dei capolavori tra i capolavori di Roth, ovvero Operazione Shylock, con la prefazione di Emmanuel Carrer, la traduzione di Ottavio Fatica. Tutto è all'altezza del capolavoro: l'edizione, la prefazione e la traduzione, parte di un lavoro monumentale di ritraduzione in italiano dell'intero catalogo delle opere di Roth. Allora, della nuova edizione di Operazione Shylock abbiamo parlato proprio con quello straordinario traduttore che è Ottavio Fatica.
È capitato di farlo a me, è capitato per modo di dire, perché abbiamo scelto di far come secondo libro proprio questa Operazione Shylock. Ce n'era in programma un altro, adesso si è spostato nella scaletta dei 30 più titoli che faremo, però abbiamo deciso all'ultimo momento che questo era il titolo da fare adesso, per i motivi anche più ovvi di un'attualità sconcertante, perché 40 anni dopo dice le stesse cose e sono ancora più dolorose, più atroci, più brutte e più insuperabili di allora, sembra, no? Quindi abbiamo deciso: no, questo è il libro da fare. Questo era un motivo, l'altro era che è un grandissimo libro. Terzo è che era un libro molto bello stilisticamente, scritturalmente parlando, e io ero il suo fan più convinto. Quando abbiamo fatto una scelta dell'ordine dei primi titoli, io ho detto: guardate che a me quello che è piaciuto di più nelle letture e riletture che abbiamo fatto è Operazione Shylock. A quel punto mi hanno detto: e allora tocca a te farlo, visto che fai il traduttore. E io ho accettato la sfida. È stata, come al solito, quando i libri sono difficili è una sfida, ma io ci sono un po' abituato negli anni a fare libri sfida. Questo rientra in quella categoria, sono anche quelli che danno più piacere, danno più preoccupazioni mentre ci lavori, perché dici: oddio, come supererò questo ostacolo, tutte queste cose così. Però alla fine, se ci riesci, sono quelli che danno più soddisfazione, sono quelli anche che riescono meglio in realtà.
Qual è un ostacolo? Per far capire, anche attraverso questa intervista che vuole essere un avvicinamento al grande tema della traduzione per chi ci ascolta, qual è stato un ostacolo per lei?
Lui ha una lingua, in questo caso all'interno del libro o all'interno dell'opera di Roth, questa è l'opera forse più alta sotto certi aspetti, più speculativa, più ricca, anche più aggrovigliata. È uno strano gomitolo, avrebbe detto Gadda, un gomitolo di concause, ci sono 10.000 motivi, argomenti. È un libro che ne contiene 10, forse 12 o 15 di libri dentro, e ci sono varie voci. Uno degli strumenti principali di Roth, che aveva già sviluppato in Pornoi, ha cominciato a sviluppare in Pornoi, è l'uso dei monologhi dei personaggi. Qui ce ne sono un certo numero di personaggi molto importanti che disegnano se stessi, proprio tu li vedi tridimensionali attraverso le voci. Ora, appunto, rendere queste voci, perché c'è la voce dell'intellettuale arabo, c'è la voce del becero antisemita, c'è la voce del soldatino israeliano, c'è la voce dell'amico sempre israeliano, scrittore come lui, c'è la voce del suo doppio. A un certo punto c'è Roth che si confronta con uno che si chiama Philip Roth, come lui, è identico a lui fisicamente, proprio c'è un confronto fisico, si incontrano, e invoca questo signore e mette delle cose contro di sé. E quindi tecnicamente è molto difficile rendere questi vari registri, però è uno dei piaceri della traduzione.
È stato scritto della sua traduzione che la prosa di Roth con la sua traduzione esplode. È un'astrazione.
Spero di sì, perché è esplosiva come prosa. Cioè, nessuno tra gli americani del dopoguerra. Lui però c'è una scrittura che in un certo senso è molto difficile, in un altro senso prende. c'è anche un'immediatezza, e lui è appunto cerebrale e viscerale, in questi due movimenti così. In qualche momento lo è Faulkner, ad esempio, così, ma della generazione precedente. Un contemporaneo come Pynchon, che è difficile ai miei occhi, forse a certi momenti è solo difficile, cioè è difficile arzigogola. Lui sembra, ma in realtà invece poi tocca sempre argomenti terra-terra, cuore-cuore, cioè sotto questo aspetto è uno scrittore unico fra gli americani della sua generazione.
In ogni caso i fan di Adelphi, i fan di Roth possono dormire sogni tranquilli, perché state facendo un lavoro titanico, lo possiamo dire questo?
Sì, io sono molto contento, era uno degli scopi quando ce l'hanno proposto, ci abbiamo pensato bene, ci siamo passati, c'è stata una rotazione delle colture, dei vari testi suoi per leggerli o rileggerli, perché nessuno di noi era né uno specialista di Rothman, e quindi alla fine abbiamo capito del momento post seconda guerra mondiale, che era un bel gruppo di scrittori, erano un nutrito e ottimo gruppo di scrittori, lui è senz'altro il migliore, e quindi abbiamo deciso che rifacciamolo, però mettiamoci anche qualche altro elemento di interesse oltre al valore indubbio dei libri, perché ad esempio questo testo in particolare era passato in sordina quando uscito nel 96, cioè 3 anni dopo l'edizione americana e 30 anni prima di questa nostra, era passato in sordina. Questo è un peccato, perché è un libro che a priori, indipendentemente dalla bellezza del libro, è anche un libro che ci tocca. Tocca dei nervi scoperti. Io leggo sul giornale stamattina quello che succede nella striscia di Gaza o altre cose, e dico: accidenti, ma non è cambiato niente, anzi si è incancrenita la ferita, cioè, quindi è un libro anche importante per questo, però ribadisco che la cosa più importante è che è un gran bel libro di per sé.
Quest'oggi abbiamo parlato con il traduttore Ottavio Fatica della nuova edizione Adelphi del libro di Philip Roth, Operazione Shylock.
L'appuntamento di oggi con Big Mag termina qui, grazie per averci seguito, potete riascoltare la trasmissione e le interviste in podcast su controradio.it, ci risentiamo la prossima domenica, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Controradio.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana su Controradio.